Aprire Matteo capitolo 24, oggi concluderemo questo capitolo, anche se non concluderemo la tematica del ritorno, della seconda venuta del Signore, perché abbiamo ancora da vedere poi Matteo capitolo 25. Vorrei prima fare la lettura e leggeremo dal versetto 36. Dice: ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ore della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Quale mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Abbiamo visto che questo sermone che il Signore Gesù sta facendo ai discepoli è, diciamo, ha come motivazione la domanda che abbiamo letto più volte in questo periodo, descritta al versetto 3, quando i discepoli gli dicono: dici quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Due domande che dicono quando e quali segni. E ci siamo soffermati molto in questo periodo sui segni, li abbiamo visto nello specifico per tutto quello che il Signore ha risposto. E quindi il Signore risponde prima alla seconda domanda, e oggi vedremo che invece risponde alla prima domanda: quando avverranno queste cose? Ed ecco la chiave del resto della sezione. L'abbiamo letta al versetto 36, quando Gesù dice: ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Ecco la risposta di Gesù. In sostanza il Signore Gesù dice che il quando è sconosciuto, non lo sappiamo. I segni che precedono la seconda venuta sono stati dati in maniera chiara, è sceso in molti particolari, saranno segni di portata mondiale, saranno visibili, saranno indicazioni chiare del crollo del mondo così come dell'universo. Ma il momento specifico, cioè il giorno e l'ora nel quale il Signore tornerà, non è noto, non è conosciuto. E voglio ricordare, non so se avete fatto caso nella lettura che abbiamo fatto questa mattina, il Signore si riferisce a un ritorno non vago, ma a un giorno e a un'ora specifica. Dio sa quando è. Al versetto 42 dice: vegliate perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Al 44 parla di un'ora, nell'ora che non pensate. Al versetto 50 dice: verrà nel giorno che non se l'aspetta, e poi parla nell'ora che non sa. E nel capitolo 25, versetto 31, dice: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Quindi Gesù si riferisce a un momento specifico, e quindi dobbiamo fare attenzione. Il periodo che precederà il ritorno di Cristo si potrà identificare. Infatti l'abominio della desolazione sarà un evento storico che tutto il mondo vedrà. Le guerre, il rumore di guerre, le nazioni che si sollevano uno contro l'altro, le pestilenze, le varie carestie, cioè praticamente tutto quello che abbiamo studiato e che poi è descritto anche in Apocalisse dal capitolo 6 al 18, indicheranno che il periodo è pronto per il ritorno di Gesù. Ma il giorno e l'ora non si sanno. Avverrà, come abbiamo avuto modo di leggere, in maniera improvvisa, in un modo inaspettato. Sappiamo che la venuta del Figlio dell'Uomo, dice il versetto 29, avverrà immediatamente dopo la tribolazione, ma quanto immediatamente non lo sappiamo. Daniele, sia Daniele che Giovanni in Apocalisse, che ci dicono che il periodo della grande tribolazione quanto durerà? È specifico e chiaramente identificato, dura 7 anni, e nello specifico la grande tribolazione avverrà in 3 anni e mezzo, 42 mesi, 1260 giorni. Gesù dice al versetto 29, subito dopo viene il segno del Figlio dell'Uomo nel cielo, ma quanto subito dopo non è proprio chiaro. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che il Signore stabilisca effettivamente il regno. C'è un certo periodo di incertezza. Lo studieremo quando in Daniele. Daniele capitolo 12, versetto 11, parla di un periodo di prova di 1290 giorni. Quindi aggiunge 30 giorni, e il versetto 12 del capitolo 12 parla di 1335 giorni, quindi altri 45, per un totale di circa 75 giorni. Così c'è un periodo di 3 anni e mezzo, e poi c'è questo periodo che non sappiamo nulla di tutto questo, di questi 75 giorni. Quindi non sappiamo esattamente il giorno e l'ora. Sappiamo che la tribolazione inizierà con un evento chiaro, certo. E inizia quando? Adesso dovremmo essere tutti dei grandi conoscitori escatologici. Inizierà con il rapimento della Chiesa. E questo evento ancora oggi non è successo. Poi per 3 anni e mezzo ci sarà un periodo di pace, durante il quale l'Anticristo, che emerge come una figura di carattere mondiale, andrà in soccorso di Israele portando sicurezza a questo paese e inizierà a costituire quello che sarà, che abbiamo imparato ormai a conoscere come il rinnovato Impero Romano. Tutto sembra procedere bene, ma nel mezzo di questi 7 anni egli stabilirà a un certo punto l'adorazione di se stesso a Gerusalemme nel Tempio, e da qui partono i dolori del parto che preannunciano il ritorno del Figlio dell'Uomo. Non sappiamo su quale generazione arriveranno. Potrebbe anche essere la nostra generazione. Potrebbe accadere in qualsiasi momento che la Chiesa venga rapita e da qui parta la tribolazione. Ma non sappiamo il giorno esatto e l'ora esatta in cui Cristo verrà. Questo è un segreto che Dio non ha rivelato. E quindi, versetto 36, partiremo dal versetto 36 e vedremo alcuni dettagli. Stiamo guardando a un giorno e un'ora e non a un'era o un periodo di tempo illimitato. Non sappiamo su quale generazione arriverà, ma sappiamo questo, che con qualsiasi generazione inizia questo evento, con quella finirà. Quindi non sarà protratta nel tempo. La generazione che vedrà l'inizio vedrà anche la fine, perché succederà appunto in 7 anni e molto velocemente. E Gesù comincia dicendo: nessuno lo sa. E si riferisce agli umani, all'umanità, a tutti gli esseri. Non lo sappiamo perché semplicemente non è rivelato. E anche indicato, come ho letto prima, in Matteo 25, voi non sapete né il giorno né l'ora in cui verrà il Figlio dell'uomo. Dio ha scelto di non rivelare quel momento specifico e di non dare nessun segno specifico per questo. E c'è una ragione nella sua grande saggezza per questo. Probabilmente se gli uomini sapessero il momento esatto, se avessimo una data esatta di questo momento, gli uomini potrebbero rifiutare Dio fino a un attimo prima di questa data. Tutto sarebbe drammaticamente influenzato da questa conoscenza. Il Signore ha scelto di non darci quella conoscenza, ma altresì di vivere ogni momento aspettando questo giorno, in modo che sempre ci sia una preparazione. Se il mondo conoscesse il momento stesso della venuta di Cristo, aspetterebbe probabilmente l'ultimo momento per sistemare le cose appena in tempo. E quindi Dio non ce l'ha detto, nessun uomo lo sa. Gesù dice che anche neppure gli angeli sono a conoscenza di questa data. Il mondo naturale non lo sa e neanche il mondo soprannaturale e non è a conoscenza. E pensate, gli angeli sono degli esseri che vivono vicini a Dio, sono in comunione con Lui, sono, pensate, gli agenti che Dio utilizzerà nel giudizio, alla seconda venuta, e nonostante tutto ciò non conoscono questo momento esatto. Dio ha scelto di non rivelarlo neanche a loro. E Matteo dice ancora di più, ci dice dalle parole di Gesù che neanche il figlio conosce l'ora, il giorno e l'ora. E naturalmente questo storicamente nella Chiesa ha creato molta discussione. Com'è che Gesù, che sa tutto, che è onnisciente, non conosce l'ora, il giorno e l'ora? Se è veramente Dio, com'è che Lui non può sapere questa cosa? Beh, questo si spiega abbastanza facilmente se comprendiamo il significato dell'incarnazione di Gesù. Gesù Cristo è pienamente Dio, vero Dio, davvero Dio. Egli è Dio pienamente e totalmente, e non è in parte Dio, non è mancante di qualcosa. Ma quando divenne uomo, limitò volontariamente la sua divinità, i suoi attributi divini. Non è che ha messo da parte gli attributi, la sua deità, ma limitò molto l'uso di queste cose. Quando visse, per così dire, senza usare la sua onniscienza, a meno che il Padre non gli rivelasse chiaramente, gli dicesse veramente di usarla. Sappiamo, attraverso i Vangeli, che Gesù ha mostrato di essere onnisciente in alcune frangenti. Giovanni 2 ci dice che Gesù conosceva quello che era nel cuore degli uomini, non serviva che loro parlassero, lui sapeva leggere questa realtà. Ma ha limitato l'uso della sua onniscienza appunto a ciò che il Padre desiderava. In pratica, nella sua incarnazione ha preso la forma di un servo e significa che si è sottomesso a ciò che il Padre voleva che facesse, a ciò che il Padre voleva che dicesse e a ciò che il Padre voleva che sapesse. Ma Gesù limitò la sua conoscenza a ciò che il Padre scelse di rivelargli. Non doveva farlo, ma scelse di farlo per interpretare il ruolo di servitore obbediente per realizzare la redenzione dell'umanità. Pensate, Gesù ha dovuto crescere in sapienza. Se era Dio, sappiamo dai racconti della sua gioventù, che ci dice che lui è dovuto crescere in sapienza. Quindi cresceva nella sapienza per quello che Dio gli dava di sapere. E solo dopo la resurrezione ci dice che mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. In Atti 1:7 dice, proprio riferendosi al suo ritorno, dice: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riversato la propria autorità. E lì lui non si comprende più, lui sa qual è questo tempo. E poi alla fine del versetto 36 dice: solo il Padre lo sa, è l'unico che lo sa. E c'è una ragione per questo. Il Signore, come detto, vuole che ogni generazione viva nell'attesa, che ogni generazione viva preparandosi per questo tempo. I cristiani hanno storicamente vissuto aspettando questo tempo. Pensate Paolo, scrivendo ai Corinzi, in Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 7, dice: mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, egli vi renderà saldi fino alla fine, perché siate irrepressibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Paolo scrive ai Corinzi con la convinzione che il ritorno di Cristo sarà tra millenni? No, sta dicendo: Corinzi, state attenti, vivete preparandovi per questo momento. L'autore di Ebrei, nel capitolo 10, versetto 25, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, lo conosciamo molto bene, ma, continua il versetto, esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Quindi c'era questa coscienza che questo giorno fosse una cosa immediata. Potrebbe essere oggi, domani, tra un mese, ma vediamo che attraverso gli scritti del Nuovo Testamento c'era questa sorta di urgenza. Filippesi, capitolo 3, versetto 20, dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore. Apocalisse, capitolo 22, versetto 20, Gesù dice: ecco, io vengo presto. E Giovanni risponde: sì, vieni presto. Quindi abbiamo una testimonianza attraverso proprio i testi ispirati dal Signore, da Dio, che la Chiesa primitiva stava aspettando la seconda venuta di Gesù. Vivevano nell'attesa, e ogni generazione dovrebbe vivere nella preparazione. Questo è il punto. Se ce lo aspettiamo in qualsiasi momento, dobbiamo essere preparati per questo in qualsiasi momento. E Dio solo sa quando sarà. Perché Dio sta aspettando? Perché sono passati millenni, potremmo dire. In Apocalisse, capitolo 14, versetto 15, Dio dice: metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Ecco che c'è un tempo che Dio è a conoscenza. E l'immagine di questo è questa in questo passo. Il Signore sta aspettando praticamente che la malvagità sul mondo raggiunga il culmine. Aspetta la maturazione del peccato. Dio non entrerà nel giudizio su questo mondo fino a quando il peccato non avrà fatto il suo corso, fino a quando non si sarà esaurito. Ed è difficile immaginarsi che spesso noi guardiamo quello che succede nel mondo e siamo rattristati dal male che vediamo, ma tutto questo ancora dovrà crescere fino a quando Dio ha stabilito. Ma quando il peccato raggiungerà il suo apice, allora la falce sarà messa in mano all'angelo e il raccolto sarà compiuto. Quindi il motivo per cui Dio ha aspettato migliaia d'anni e perché sta permettendo al peccato di seguire il suo corso sconsiderato. Ma c'è un altro motivo. Romani capitolo 11, versetto 25, ci dice Paolo: «Fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri». Quindi c'è questo tempo nel quale Paolo dice: prima che Israele sarà salvato, deve entrare la totalità degli stranieri. Ecco il tempo della Chiesa. Stiamo vivendo questo tempo nel quale il Signore sta aspettando affinché questo numero stabilito dall'eternità da parte di Dio sia completato. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9, dice: «Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento». In pratica Dio sta aspettando migliaia d'anni, e non sappiamo, magari ancora per altrettanti, in modo che al mondo che non merita qualcuno giunga al ravvedimento. Ora torniamo al versetto 36. Nessuno conosce veramente il giorno e l'ora esatta. Quale dovrebbe essere l'atteggiamento dell'uomo dal momento che non conosciamo questo momento esatto? E vedremo tre atteggiamenti che il Signore Gesù ci dà questa mattina. Il primo: bisogna essere pronti. Il primo è bisogna stare attenti. Il secondo: dobbiamo essere pronti. E il terzo: dobbiamo essere fedeli. Vediamo il primo punto: dobbiamo essere attenti. L'incertezza della seconda venuta richiede attenzione, vigilanza, occhi aperti. E Gesù dice: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. In pratica Gesù paragona, fa un'analogia al suo ritorno, al giudizio che è avvenuto già quando? In occasione del diluvio. È l'unico precedente nella storia umana che si può avvicinare, perché in quella situazione di diluvio, che cosa ha fatto Dio? Ha cancellato praticamente la razza umana, salvo pochi. Non solo le persone non conoscono il giorno e l'ora in cui il Signore verrà, ma come ci mostra questo passo, dice: alla maggior parte di loro, dell'umanità, non importerà nemmeno che questo momento sta arrivando. Anche con tutti i segni e con tutte le cose che accadranno, al mondo non importerà nulla. Non ci penserà nemmeno, non lo prenderanno nemmeno in considerazione come eventi che preannunciano che i tempi del ritorno di Cristo sono vicini. Chissà, forse cercheranno di spiegare scientificamente perché il mondo sta andando in un modo diverso, perché ci sono terremoti, perché la luna si spegne, perché il sole non ha più il suo corso e la luce del giorno si è abbreviata. Cercheranno di dare qualche spiegazione con l'intelligenza degli uomini, ma non guarderanno alla verità della parola di Dio. E sembra impossibile da credere che quando abbiamo Matteo 24 e molto del Nuovo Testamento che dice invece di fare molta attenzione a quello che il Signore ha preannunciato. Eppure sarà proprio così. Quando sarà come ai tempi di Noè, gli uomini si disinteresseranno di tutto ciò che può succedere e andranno semplicemente avanti. Del resto, perché dovremmo aspettarci che i tempi siano diversi quando tornerà il Signore Gesù di quando, ad esempio, è già venuto la prima volta? E quando è venuto e ha camminato in questo mondo, l'umanità come ha reagito? Lo potevano vedere, lo potevano sentire, lo potevano vincere le malattie, risuscitare persino i morti, e ancora non riuscivano a vedere le cose giuste. I capi religiosi dicevano che lui faceva quello che faceva per il potere del diavolo. Ed era una cosa assurda. E ancora lo sfidavano: vogliamo vedere altri segni? Che segno ci fai? Farci un segno dal cielo per riconoscere che tu sei veramente il figlio di Dio. E lui si negava a questi segni. Pensate, dice, voi siete bravissimi a prevedere il tempo, ma non avete la più pallida idea di quello che Dio sta facendo. In pratica chiudevano la loro mente alla verità di Dio, proprio come sempre Israele ha fatto nella storia. Hanno ignorato i profeti, hanno ignorato i miracoli di questi profeti, le loro parole, e addirittura li hanno uccisi, così come hanno ucciso persino il figlio di Dio. E lo faranno ancora alla fine del tempo. Infatti, più ci avviciniamo verso il ritorno di Cristo, più la malvagità degli uomini crescerà. La Bibbia ci dice in 2 Tessalonicesi capitolo 2 che durante il tempo della tribolazione lo Spirito Santo non sarà più un freno al male, come oggi. Il male sarà, in pratica, avrà una strada aperta, non ci sarà più niente che lo limita. Apocalisse 9 dice che l'inferno farà uscire tutti i demoni, e pensate a quale azione potranno mettere in pratica sulla terra. L'iniquità raggiungerà un livello mai conosciuto e sperimentato. Quel mondo sarà così travolto dal peccato, da qualsiasi cosa negativa, così pieno di odio verso Dio e per la verità, che in pratica il mondo cercherà di giustificare in molte maniere, ma senza andare incontro a Dio. Non sarà disposto a cercare e capire la verità. Gesù dice che sarà come i giorni di Noè. Ricordate cosa è successo ai giorni di Noè? Noè ha cominciato a costruire un'arca nel mezzo di un deserto, e la gente dicendo che sarebbe arrivata questo diluvio. E come ha preso la gente questa notizia? Lo deridevano, lo sbeffeggiavano, sembrava impossibile, perché a quei tempi non esisteva neanche la pioggia, e dove Noè ha costruito quell'arca non c'era neanche l'acqua. E sapete per quanto tempo Noè ha costruito quest'arca? 120 anni. E pensate per 120 anni quanta derisione ha dovuto subire Noè mentre costruiva quest'arca. Seconda Pietro capitolo 2 versetto 5 ci dice che Noè fu un predicatore di giustizia, e per 120 anni mentre costruiva l'arca chissà quante persone gli avranno detto: ma Noè, ma cosa stai facendo? Perché costruisci un'arca? E questo forse era lo spunto per predicare la notizia. Dice, chissà, avrà detto, perché Dio giudicherà la malvagità di questo mondo, e solo quelli che ripongono la loro fede si salveranno. Sto costruendo un'arca come via di fuga a questo giudizio. Volete salire anche voi? E per 120 anni sono andati avanti con la vita come al solito, mentre lui predicava il giudizio. E ridevano, lo prendevano in giro, ma lui continuò a costruire in modo che tutti lo potessero vedere. E non ci hanno creduto. E cosa hanno fatto? Versetto 38, guardate cosa dice Gesù. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Per 120 anni quest'uomo ha predicato continuamente. Non ci hanno creduto finché sono stati spazzati via dal diluvio. 120 anni, la tribolazione durerà 3 anni e mezzo, in pratica. Ci saranno chiari segnali in tutto il mondo che tutto sta andando in quella direzione. E non ci sarà solo Noè a predicare in quei 3 anni e mezzo, ci saranno i 144.000, i 2 testimoni di Apocalisse 11 e tutti i ridenti di quel periodo. Il mondo anche allora sentirà il messaggio della verità, ma non ci crederà. Troveranno tutti i tipi per deridere e ridicolizzare e non ci crederanno fino a quando non saranno spazzati via nel giudizio al ritorno di Gesù. E se erano malvagi ai giorni di Noè, lo saranno ancora di più al ritorno di Cristo. Ora, non so se avete notato cosa dice Gesù. Mangiavano, bevevano e si sposavano. Non sono necessariamente dei peccati, anzi non sono per nulla dei peccati. Significa che la vita andava avanti come al solito. Vivevano come se nulla sarebbe cambiato nella loro vita e nel loro futuro. Hanno totalmente ignorato cosa stava succedendo, continuarono nella loro routine personale e nelle loro attività sociali. Ed è esattamente ciò che accadrà nella tribolazione. Non si preoccuperanno di nulla e continueranno a vivere come sempre. Genesi, capitolo 7, versetto 16, dice: passati questi 120 anni e dopo che Noè e tutti gli animali entrarono con la sua famiglia, entrarono nell'arca, dice: poi il Signore lo chiuse dentro. E chissà quanto tempo ci è voluto perché da lì incomincia a piovere, che questi che avevano sentito avranno capito che Noè aveva predicato una verità. E chissà se ci sono state persone che sono andate a bussare all'arca dicendo: Noè, apri, ma qua abbiamo detto che il Signore lo chiuse dentro. Era troppo, troppo tardi. Versetto 39, Gesù dice: la gente non si accorse di nulla. Non si sono resi conto finché il diluvio è arrivato. Sono stati semplicemente spazzati via nella dannazione, nella morte, nel giudizio, in un'eternità senza Dio. E così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Gesù lo ripete 2 volte, versetto 37 e versetto 39. Lo stesso capiterà al suo ritorno. E pensate, allora non ci crederanno, nonostante saranno avvertiti. Ma anche oggi l'umanità è avvertita. E 2000 anni che viene continuamente avvertita, ma tutto continua, molti continuano nella vita come sempre. Versetto 40. Allora, 2 saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. 2 donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Abbiamo qua un'immagine di vita quotidiana, della vita dei campi di allora, dove qualcuno viene preso e qualcuno invece viene lasciato. Cosa intende Gesù qui con quelli che vengono presi? Qualcuno pensa che si stia facendo riferimento al rapimento, ma non può essere, perché il rapimento è già successo. Qua sta parlando di giudizio. Infatti, al versetto 39, Gesù dice: non si sono resi conto finché venne il diluvio che li portò via. Si basa su quell'immagine dell'inondazione che trascina gli uomini nella morte. 2 saranno nel campo quando arriverà il giudizio. Qualcuno sarà preso e altri invece rimarranno. Ma rimarranno per fare cosa? Semplicemente per entrare nel regno. Diventeranno coloro che popolano il regno millenario. Sono coloro che hanno creduto. Gli atei, cioè quelli che non hanno, i non credenti, saranno spazzati via e i credenti invece saranno lasciati. E lo vedremo di più nel dettaglio della parabola che vedremo nel capitolo 25, quella delle capre e delle pecore riguardo a questo punto. Quindi alcuni rimarranno, vengono lasciati per il regno, Ed è questo che dobbiamo tenere in mente. Il regno sulla terra, il regno millenario, sarà popolato da quei credenti che hanno vissuto il terrore dell'Anticristo e sono sopravvissuti. Sono ancora vivi quando Gesù tornerà. E chissà, forse saranno alcuni che crederanno veramente all'ultimo momento. Infatti, Atti capitolo 2 dice che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato e fa riferimento proprio al periodo di Gioele quando tutti i segni del cielo si stanno verificando. Ora, tutto questo per dire una cosa molto importante. Guardate il versetto 42. Guardate l'indicazione che il Signore Gesù dà. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Quindi Gesù dice, fate attenzione, state svegli, come una guardia che è messa lì con il suo fucile, pronto a vedere qualsiasi la minaccia di qualcuno che arriva. Sii vigile. Gesù usa un comando, un imperativo, che sta a indicare che di essere continuamente allerta. Ogni generazione, ogni persona deve vigilare, perché non sai a che ora viene il Signore. È un appello a una vigile costanza. Verrà e gli uomini che credono che sta arrivando saranno pronti a quella venuta, saranno spiritualmente consapevoli. Certo, questa tematica, ho avuto modo di dire, sembra una fantasia il ritorno di Gesù. Eppure è un fatto reale, capiterà. Tutti noi potremmo vivere in quella generazione che vedrà il rapimento della Chiesa, l'olocausto della tribolazione, il segno del figlio dell'uomo e la nascita del regno. Potrebbe essere questa la generazione. Siamo attenti, siamo vigili, stiamo leggendo i segni dei tempi. Il secondo punto che il Signore dà dice di essere pronti. Versetto 43. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Se un uomo sa che stanotte arrivano i ladri, cosa farebbe ognuno di noi? Si prepara, adotta qualsiasi precauzione per affrontare quel momento. La venuta del Signore è spesso paragonata alla venuta di un ladro. Seconda Pietro capitolo 3 versetto 10, Apocalisse 3:3, 16:5, Luca, Prima Tessalonicesi e quant'altro. È paragonato alla venuta di un ladro, ma non è che Cristo sia un ladro. Semplicemente dimostra che questo viene in maniera improvvisa, inaspettata, quando meno te l'aspetti. E c'è un'altra cosa che potremmo aggiungere. Quando arriva un ladro, cosa fa? Porta via tutto ciò che hai. E così farà quando il Signore verrà. Agli uomini impreparati sarà portato via tutto, non solo tutto ciò che hanno costruito fino a quel momento. Certo, è difficile credere al rapimento e al ritorno di Gesù, ma accadrà. Il peccato rende cieche le persone e il mistero dell'iniquità crescerà sempre di più. Le persone lo spiegheranno come meglio possono e l'ostilità verso Dio raggiungerà il culmine. Si ritroveranno in qualche modo a credere al fatto che Egli non tornerà e che quello che è contenuto in queste pagine siano semplicemente delle invenzioni. Non saranno pronti quando accadrà, a meno che non abbiano preparato i loro cuori prima di questo momento. Ci sono molte persone che invece sono curiose riguardo alla fine del mondo. Personalmente, quando parlo di queste cose, trovo molta curiosità e vogliono sentire tutte queste cose. Ma il punto è che alla fine non si preparano. Diranno, ma non succederà, e tendono a rimandare. Al versetto 44 Gesù dice, perciò anche voi siate pronti. Non sai quando verrà, e non verrà quando noi pensiamo che verrà. Quindi non so cosa accadrà dopo la tribolazione e dopo il segno del figlio dell'uomo. Non so cosa succederà in quel periodo di tempo, in quell'intervallo che vi ho anticipato prima, ma dobbiamo vigilare, vegliare ed essere pronti. Se un uomo, come detto, sapesse che sta arrivando un ladro, si terrebbe pronto. E se sai che Gesù sta arrivando, è meglio che ci prepariamo. Gesù ci sta dicendo: io sto arrivando. E se dice che sta arrivando, allora possiamo credere che sta tornando veramente. È solo uno sciocco che conosce tutte queste informazioni non si preparerà. Vi invito a aprire Luca capitolo 12, dove il Signore ci dà lo stesso tipo di avvertimento usando anche un po' di termini diversi. Luca capitolo 12, versetto 35. Dice: i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà la seconda o la terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siete pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Qua il Signore dice che chi rimarrà pronto, fedele, vegliante, avrà una grande ricompensa. Pensate, anche se tarda, che arriverà la seconda, terza vigilia, come dire, arriva tardi, quando ormai pensa che, dice: beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti, e egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Guardate che grande privilegio. Quindi essere pronti, vegliare, essere pronti, ma essere anche fedeli. Guardate il versetto 45. Quale mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare il vitto a suo tempo? Di cosa sta parlando qua il Signore? È una piccola parabola molto interessante. A un servo viene detto di governare una casa, cioè gestire i beni, in modo che dia che cosa? Del cibo a tutto il resto di coloro che vivono in quella casa, nel momento giusto e nel posto giusto. Il padrone di questa casa non è il servo, è qualcun altro, quindi è Dio, e il servo è come ogni uomo e donna nel mondo. In sostanza Gesù sta dicendo: a ognuno di noi è stata data un'amministrazione, una responsabilità. È come se il Signore avesse detto: gestisci la tua vita, la tua intelligenza, la volontà, i tuoi sentimenti, i tuoi talenti, la tua sensibilità spirituale, la verità e tutte le opportunità per vivere, perché Dio ci ha creati, per essere, per vivere a sua immagine. In pratica è come se Dio ci dicesse: ti do tutto e sei responsabile in termini di opportunità di servirmi. Ogni persona, anche il non credente, riceve una prova di amministrazione e di gestione da parte di Dio. Tutte queste cose sono concesse da Dio e sono un'amministrazione di cui noi siamo responsabili e saremo tenuti a renderne conto. E l'inferno sarà popolato non solo dal diavolo e dai suoi demoni, ma da persone che hanno sprecato questa opportunità, come l'uomo in Matteo 18 nella parabola dei talenti. Ogni uomo nel mondo ha ricevuto un'amministrazione da Dio, e se sprechi i beni, i privilegi, le risorse e le opportunità di Dio, allora dovremo rendere conto a Dio della nostra amministrazione. Versetto 46, Gesù dice: beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Ora, quando il Signore viene e trova quei servitori che fanno tutto ciò che voleva che facessero, saranno benedetti. Indica che sono credenti, che sono obbedienti, che hanno vigilato, che sono pronti, fanno la volontà di Dio. E quando il Signore verrà, troverà i veri servitori che stanno facendo ciò che ha detto di fare. E dice, versetto 47, io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Meraviglioso. Ciò che dice è che quando il Signore tornerà e troverà i suoi servi fedeli, i suoi servitori fidati, obbedienti, li metterà al di sopra di tutto ciò che possiede. Infatti Apocalisse ci dice che nell'eternità noi saremo al fianco del trono per governare e ci darà ancora qualcosa da amministrare. Versetto 48. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. D'altra parte, quando il Signore tornerà, non troverà tutti che sono stati fedeli. Qua parla di alcuni che invece non saranno fedeli. Alcuni le cui lampade si sono spente, che vedremo nel capitolo 25. Alcuni che non hanno preso il loro talento e l'hanno cercato di far fruttare, ma semplicemente lo hanno seppellito. E saranno gettati in un luogo di pianto e stridor di denti. Qua il servitore malvagio sta a indicare malvagio di qualità, di natura. È una persona che, secondo questo racconto, tende a pensare che sfrutterà tutto ciò che ha a suo vantaggio e addirittura che entrerà in conflitto con quelli che saranno di ostacolo a questo suo egoismo. In pratica sta dicendo: mi divertirò, mangerò, berrò con gli ubriaconi, se qualcuno tenterà di opporsi nella mia strada lo picchierò. Prenderò tutto ciò che posso ottenere, vivrò la vita del mondo. Ma è altrettanto vero che non tutti coloro che non sono rigenerati vivono una vita così. Non tutti picchiano o abusano di altre persone nella misura che fa questo servitore. Non tutti bevono con gli ubriaconi. Queste sono semplicemente illustrazioni di persone non rigenerate. Ma il Signore Gesù, al versetto 51, parla di una punizione riservata agli ipocriti. Un ipocrita è qualcuno che finge di essere quello che non è realmente. Sicuramente sta parlando di persone religiose che non picchiano le persone, non vanno in giro con gli ubriachi e andranno nello stesso posto in cui vanno coloro che sono manifestamente malvagi, semplicemente perché non sono quello che il Signore si aspettava che fossero. Il Signore ci mostra in questa storia che questo servo arriva a fare quello che fa perché dice: il Signore tarda a venire. E quindi, e lo siamo anche noi nella vita, quando qualcuno che ci controlla allenta le maglie di quel controllo, cosa facciamo? Non so voi, io sì, tendo a metterò a posto quella cosa quando tornerà. Cerchiamo di rimandare sempre al futuro. Perché rimandare per Gesù? Cosa fa pensare che se chi non dà il cuore a Gesù ora lo farà in futuro? Cristo non sarà diverso nel futuro. Non sarà più meraviglioso, più glorioso, non avrà più potere di salvare e non avrà più potere di cambiare la tua vita di quanto non ne abbia oggi. Se le persone non vogliono oggi Gesù, non lo vorranno neanche domani. E se non vuoi ora Gesù, che il peccato è in una certa misura trattenuto, perché pensano di volerlo domani quando il peccato ancora di più sarà coinvolgente. Pensate, il peccato in un certo modo dà una gratificazione al mondo. Allora sarà, ogni fantasia non avrà più nessun limite. Perché vorranno Cristo in mezzo a quei tempi malvagi? È praticamente un'illusione spostare questa decisione pensando, beh, qualcuno dice, potrà dire, io conosco i segni e sarò pronto in quel momento, mi preparerò solo alla fine. Ma la Bibbia dice che nessuno è in grado di farlo. Gesù verrà quando tu non pensi che verrà, in un'ora che non sei nemmeno consapevole. E potrebbero esserci molte persone, come ai tempi di Noè, che praticamente quando l'acqua è arrivata alla ginocchia hanno cercato di mettere a posto la situazione, ma era troppo tardi. Pagheranno con un prezzo molto alto. Passeranno il resto dell'eternità piangendo e stridendo i denti. E a proposito, questo piangere e stridore di denti in Matteo viene ripetuto 5 volte dal Signore Gesù. Quindi quale deve essere il giusto tipo di preparazione per una venuta inaspettata e improvvisa di Cristo? Vigilanza, prontezza e fedeltà. Dobbiamo stare attenti ai segni, dobbiamo prepararci per la sua venuta e per farlo dobbiamo essere fedeli al suo comando, alla sua parola e all'amministrazione che ci ha dato. Vedremo di più nel capitolo 25 riguardo alla parabola delle vergini e a quella dei talenti che ci mostrano la realtà di queste cose. Ma ascolta attentamente mentre concludiamo. Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetto 1. Apriamo questo passo. Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetti da 1. Dice: quello anche Paolo ripete in sostanza quello che abbiamo visto. Dice: quanto poi i tempi e i momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Quindi ci saranno persone che diranno pace, sicurezza, andrà tutto bene, e all'improvviso la devastazione e la distruzione cadrà su di loro. E alcune persone che pensano di poter sopravvivere alla grande tribolazione si ritroveranno di fronte a Dio prima che Cristo venga, attraverso la morte e la devastazione che si verificherà in quel periodo. Paolo dice al versetto 4: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Anche i cristiani possono cadere nell'errore di essere sorpresi da questa venuta. Perciò dobbiamo essere pronti oggi e non rimandare a un domani. Concludo con un'interessante analogia che aveva fatto William Barclay, un predicatore che adesso è scomparso, del Novecento, nel quale racconta la storiella di 3 demoni alla loro prima esperienza sulla terra. Satana li manda sulla terra per fare il loro apprendistato e Satana, interrogando il primo demone, dice: cosa farai tu sulla terra? E il primo demone dice: dirò alla gente che Dio non esiste. E Satana gli risponde: non funzionerà, lo sanno che esiste. Interrogando il secondo demone dice: e tu cosa farai? Dirò alla gente che non c'è l'inferno. E Satana dice: non funzionerà, lo sanno che esiste. E il terzo demone dice: io dirò alla gente che non c'è fretta. E Satana dice: bravissimo, con questo conquisterai un sacco di anime. Invece c'è fretta, c'è fretta. Paolo dice in Romani 13:11: è questo che dobbiamo fare, consci del momento cruciale. E ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Oggi siamo più vicini rispetto a 2000 anni fa e ogni attimo questo tempo si avvicina. Paolo dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque le vie delle opere della tenebre e indossiamo le armi della luce. Preghiamo. Signore, alla luce di questo passo, quest'oggi vogliamo chiederti perdono perché tante volte viviamo come degli increduli dicendo: ma il Signore tarda a venire, non sarà in questa generazione, e quindi smettiamo di essere pronti, di prepararci e possiamo cadere nell'errore, Signore, di essere come i servi malvagi o come le persone ai tempi di Noè che vivono, mangiano e si occupano della vita di tutti i giorni. Quest'oggi la tua parola ci richiama alla preparazione, vivere l'oggi, l'adesso, come se fosse imminente, come se fosse questa sera che il Signore torna. Questa è la motivazione di questo sermone. Questo sermone non è solo per la generazione che vivrà la tribolazione, che si ritroverà in quel terribile momento, ma per ogni tempo, Signore, perché ogni uomo è richiamato a vivere queste indicazioni del Signore Gesù come se fosse una cosa che deve succedere nella nostra vita. Vogliamo ringraziarti quest'oggi, come abbiamo detto in apertura di questo tempo, perché la tua bontà oggi ci ha permesso di vedere queste verità. Signore, che anche queste verità sono un'amministrazione che tu ci dai da avere e per il quale, Signore, questa verità noi saremo chiamati anche a risponderne per quello che ne facciamo. Ti voglio chiedere una benedizione per tutti i miei fratelli affinché ognuno di essi si possa essere un servo fedele e prudente che quando tu tornerai, tu troverai, Signore, obbediente. In Cristo Gesù. Amen. Amen.